Se c'è una cosa che ci piace fare, se qualche volta ci fa stare male, se poi completa l'amore, secondo me ne dovremmo parlare. Sessualmente parlando, oh, sessualmente parlando, oh, sessualmente parlando, sessualmente parlando.
Buonasera a tutti, questa è la terza puntata di Sessualmente Parlando. In studio con me, che sono Monica B, c'è il dottor sessuologo Francesco Artegiani e alle domande una new entry questa sera, che è Francesco Maggi.
Salve.
Stasera parleremo di ansia da prestazione, un disturbo che non si può semplicemente collocare nella sfera sessuale, ma che raccoglie, che insomma accoglie un più ampio universo. Capiremo meglio che cos'è l'ansia da prestazione e nello specifico l'ansia da prestazione sessualmente parlando. Giusto, Francesco? Quindi, che cos'è effettivamente l'ansia da prestazione?
Allora, intanto buonasera a tutti. L'ansia da prestazione che cos'è? L'ansia da prestazione consiste, come potremmo definirla, in una anticipazione, in un'anticipazione rispetto alle conseguenze che un evento potrebbe avere. Ovviamente le conseguenze che ci mandano in ansia sono per forza di cose negative. Facendo un esempio, prima tu Monica parlavi che l'ansia da prestazione non è solamente contestualizzata rispetto alla sessualità, no? Ma un'ansia da prestazione tipica potrebbe essere quella di parlare in pubblico. Io non sarò mai in ansia da prestazione, per esempio, se penserò che nella mia prossima relazione sarò brillante e non avrò nessun problema. Andrò in ansia quando anticiperò le conseguenze di una situazione e soprattutto immaginerò che o mi bloccherò durante la relazione o qualcuno possa pensare di me che, e quindi entra un altro aspetto che è il giudizio degli altri, e questo porta a tutta una serie di variabili e di conseguenze che mi distraggono da ciò che sto facendo e quindi aumentano la probabilità che la mia, tra virgolette, bruttissima come termine, performance, la mia prestazione, quindi sia scadente.
Certamente, io questo ne so qualcosa perché mi viene sempre l'ansia da prestazione quando devo fare qualcosa di importante, anzi. Però entriamo meglio nello specifico, anche perché stiamo parlando sessualmente questa sera, perciò che cos'è l'ansia da prestazione in ambito sessuale?
Allora, quando noi parliamo di sessualità parliamo di un aspetto che ci caratterizza e probabilmente parliamo della sfera nostra più intima. In tutto questo noi non possiamo pensare di non essere condizionati da tutta una serie di messaggi che abbiamo, che incondizionatamente abbiamo da i media, dalla società, e in un qualche modo tutti i messaggi che noi abbiamo sono relativi a essere funzionale, a essere performante, e di conseguenza nel momento in cui io sono performante sono anche tra virgolette di successo. E quindi ovviamente quando noi parliamo di sessualità questo si moltiplica, anzi potremmo dire che si eleva a potenza, no? E quindi questa è una caratteristica che avviene con tutte le variabili che dicevamo prima, quindi relative all'anticipazione, relative alla prestazione, a ciò che dovrò fare, no? Quello che noi avevamo affrontato anche in passato, nella prima puntata, qual era? Che l'obiettivo della sessualità è il piacere. E molto spesso possono venirci in aiuto dei proverbi, e uno su tutti che mi viene in mente è prima il dovere, poi il piacere. Nel momento in cui quindi noi stiamo facendo qualcosa che ha come obiettivo principale il piacere, nel momento in cui noi lo coniughiamo con dovere, questo poi manda in cortocircuito.
Crea uno scompenso. Tutti
quanti, certo.
Allora, una cosa che ho letto, anzi che non ho trovato leggendo articoli che riguardavano appunto l'ansia da prestazione, è esiste l'ansia da prestazione femminile? Nel senso, ho trovato moltissimi articoli che parlavano di ansia da prestazione maschile come un problema, erettile, quindi all'erezione principalmente. Ma penso, siccome io soffro di ansia da prestazione quando appunto dicevo ho un appuntamento importante, mi viene il cosiddetto panico da prestazione, ho pensato che potrebbe essere un problema anche femminile. legato all'ambito sessuale. Come si presenta? Quindi qual è la differenza tra maschile e femminile?
Allora, diciamo che prima di fare una distinzione tra maschile e femminile, partiamo da un'assunzione, che è quello che esiste l'ansia da prestazione. Quindi l'ansia da prestazione caratterizza tutti quanti. Poi, come effetto cambia ovviamente dal maschile al femminile. Che significa? Significa che, per esempio, come mai tu hai avuto difficoltà, tra virgolette, a trovare un aspetto che riguardasse l'ansia alla prestazione femminile? Uno, perché purtroppo ancora si parla poco del piacere della donna, e anche nella mia esperienza clinica io che cosa vedo? Che la maggior parte delle persone che consultano sono maschili. Per quale motivo? Perché normalmente l'ansia da prestazione si caratterizza su una difficoltà erettiva, che può essere, anche qui c'è una distinzione, rispetto al raggiungimento dell'erezione o piuttosto rispetto al mantenimento, cioè dopo che viene raggiunta poi si perde. Rispetto invece al discorso femminile, la questione cambia. Perché? Perché intanto non abbiamo una modificazione anatomica così forte, no? La modificazione anatomica più grande del nostro corpo è l'erezione, non esiste. Rispetto alla donna, invece, la difficoltà principale è relativa al raggiungimento dell'orgasmo.
Okay.
E quindi anche questo, per esempio, viene comunque vissuto meglio,
in sordina,
perché se rispetto all'erezione non è possibile non rendersene conto, cioè è visibile, è un aspetto concreto, rispetto al raggiungimento dell'orgasmo purtroppo ancora tante donne non affermano questo diritto, che è un diritto loro fondamentale.
Donne, uniamoci
verso il piacere.
Sì, serve. Quindi abbiamo chiarito il perché si trovano così tanti articoli che parlano di ansia da prestazione maschile e non ansia da prestazione femminile.
Scusa, ti interrompo.
Sì.
E anche e soprattutto perché uno dei condizionamenti, la società in cui viviamo è profondamente patriarcale. Quindi, come dicevamo, anche rispetto al porno, inizialmente
sì,
si parla all'uomo, non si parla alla donna. Solamente ultimamente dicevamo che alcuni video pornografici hanno un'attenzione particolare alla donna.
Sì, allora ricordiamo un attimino per chi ancora non ci seguiva quando abbiamo parlato di porno. Abbiamo parlato di porno, effettivamente di marketing del porno, in occasione di una puntata di Scenario Digitale, che è un'altra trasmissione che parla di web marketing. Però effettivamente magari potremmo pensare di trattare il porno anche asessualmente parlando, perché così ne parleremo nello specifico. Ci penseremo per le prossime puntate.
Perché no?
Allora, abbiamo quindi detto qual è la differenza, soprattutto a questo punto, da quanto ho capito, una differenza proprio visibile tra maschile e femminile, giusto? Ma parlando quindi di quella che è più visibile, quindi dell'ansia e della prestazione maschile, perché queste perché le problematiche erettive, quindi da mancata erezione oppure, come dicevi tu prima, si verificano proprio per l'ansia e la prestazione? Cioè, che cos'è che spinge? Cioè, che cos'è che causa questo tipo di difficoltà?
Allora, le premesse, per esempio, è una semplicissima, cioè che mentre la donna ha come momento, tra virgolette, critico la prima volta, che viene vissuta con tutta una serie di preoccupazioni e tutto quanto, il maschio, che è molto più limitato, che succede? Che ogni volta che fa l'amore è la prima volta. E quindi si mette nella condizione di dover dimostrare di essere bravo. Alcuni dicono, per esempio, no, sai, perché io sono molto altruista e quindi per me è molto importante il piacere della partner. Questa è una mezza bugia. Ma per quale motivo è una mezza bugia? Perché ci interessa, diciamo, sì, per carità, ci interessa il piacere della partner, ma ovviamente se la mia partner gode è perché sono io che l'ho fatta godere.
Perché sei bravo.
Brava, perché sono bravo, perché so fare l'amore e quindi, tra virgolette, ho delle conferme su quello che potrebbe essere il personaggio vincente, cioè uno che sa fare l'amore. Quindi la soddisfazione del partner e soprattutto un altro aspetto sono i pensieri. Come mai succedono queste cose? Succedono per distrazione, cioè nel momento in cui noi portiamo attenzione a qualcosa che non è ciò che stiamo facendo, non siamo concentrati sull'esperienza di piacere.
Non sei lì in quel momento.
E quindi, di conseguenza, siccome l'erezione in questo caso è una conseguenza dell'eccitazione, nel momento in cui noi non portiamo attenzione a ciò che stiamo facendo, agli stimoli erotici, il rischio è che i pensieri relativi invece alla performance, quindi al monitoraggio del nostro pene, se è duro, se non è duro, se funziona, se non funziona, che cosa fa? Fa sì che ovviamente diciamo la componente erotica eccitante venga meno e noi
certo.
Ci si spenge.
E certo. Quindi è anche una questione di giudizio che uno si dà a per se stesso, oppure è... Allora, sicuramente c'è uno scambio, cioè tutto quello che mi hai detto mi ha fatto pensare che esista una... cioè che questa sia una condizione che, di reciprocità. Cioè io voglio che la mia donna sia impressionata dalla mia bravura, quindi faccio il pensiero di quanto posso essere bravo e magari la metto in relazione a quanto lei effettivamente in quel momento sta provando piacere. Tutti questo tipo di pensiero mi scatena un'analisi troppo, diciamo, matematica, e quindi perdo la quello che è effettivamente il momento. Però la domanda che mi viene in mente è: ma quanto poi effettivamente c'entra la reciprocità? Cioè, secondo me è tutta una questione a quel punto personale, cioè non c'entra più niente la persona con cui in quel momento si sta.
No, il rischio grosso è questo, che noi ci concentriamo fuori, mentre noi sappiamo che qualsiasi esperienza di piacere, per renderla come dire unica, soddisfacente, appagante, passa dall'ascolto delle proprie sensazioni. Se quelli che tu anticipavi, che tu avevi detto prima, sono dei pensieri che possono entrare nella testa di un uomo, altri sono i pensieri che possono entrare nella testa di una donna. Per esempio, se io mi lascio andare, lui penserà che sono una poco di buono.
E questo, torniamo okay, nella prima puntata questo. Quando abbiamo parlato degli stereotipi di genere, giusto?
Questo, diciamo, è il primo che mi è venuto in mente.
Sì, sì, certo. Poi magari la donna può pure pensare che, siccome magari ha vissuto, ha avuto esperienze in cui non è stata proprio libera e non ha mai sperimentato quello che può essere un orgasmo, pensare di non riuscire a farlo può benissimo non farglielo fare.
Sì, ecco, come se questa cosa fosse alla fine normale.
Esatto.
Entra un diritto inalienabile della persona. questo
certo.
È importante.
Quello che dico io invece è... allora... tornando al... mi son persa a pensare a quali sono i probabili pensieri che una si fa per farsi venire l'ansia da prestazione. Ma allora, com'è che possiamo effettivamente, una volta chiarito qual è il... che abbiamo un problema, possiamo chiamarlo problema?
Difficoltà.
Quando abbiamo chiarito che abbiamo una difficoltà, cosa dobbiamo fare? Cioè, che cos'è che possiamo mettere in campo perché... per superare questa difficoltà?
L'ansia ha delle caratteristiche specifiche, soprattutto relativamente al discorso della sessualità, cioè si instaura un circolo vizioso. Quindi mettiamo che adesso io esco con una ragazza e avrò dei timori rispetto a come potrà andare il mio contatto sessuale. Questi timori aumentano la probabilità e, da un punto di vista medico, tra virgolette, che cosa succede? Che quando noi siamo in ansia liberiamo adrenalina. L'adrenalina è il più potente vasocostrittore del nostro corpo, e noi sappiamo invece che cosa? Che la nostra erezione, corpi cavernosi, è data
dal vaso dilatato, cioè da qualche sostanza che invece va al vaso di là.
No, da qualche sostanza. Dalla vasodilatazione dei corpi cavernosi, ok? Quindi questo aumenta la probabilità che io abbia un insuccesso. La volta, e quindi ho un insuccesso. La volta dopo, quei timori non rimangono timori, ma si trasformano in insicurezze. E quindi la probabilità è maggiore, quindi la probabilità di ricadere, ricadrò. E la volta dopo queste insicurezze si trasformano in paure. E la volta dopo ancora si trasformano in terrore. E si arriva anche perfino ad evitare il contatto sessuale per paura che possa avvenire una defiance e quindi il vissuto, perché noi stiamo parlando di diciamo un vissuto emotivo che è molto forte nella persona, cioè la sofferenza e il dolore che porta non viversi questo momento, che come dicevo è fondante l'essere umano, lo porta a un livello di sofferenza che permea anche durante la quotidianità, cioè non è che finisce lì e solamente, poi senza valutare le conseguenze relazionali, perché certe volte ci sono delle reazioni che possono ancora rendere più complesso, diciamo, il superamento di questa difficoltà che è veramente banale. Quindi se noi dovessimo partire da qualcosa, il primo consiglio è quello di fermarti e goderti ciò che stai facendo, cosa che non è semplice nel momento in cui uno è lì dentro, però è possibile, anche perché dentro di noi, utilizzando un termine informatico, ci sono tutti i drive rispetto a come si fa l'amore. Cioè non è che...
è istintuale, lo sappiamo.
Però che succede? Che a volte si creano delle situazioni che coprono queste caratteristiche, quindi non siamo liberi nel vivere l'esperienza di piacere.
Ho capito. Quindi è la ragione praticamente che sbalica su il momento, insomma.
Bravo.
Invece che uno lasciarsi andare all'emozione, inizia a rovellarsi il cervello.
Benissimo, perfetto. È la ragione che diciamo sovrasta invece l'aspetto del sentire, dell'ascolto del corpo, cioè mandare avanti il corpo, tant'è che c'è un altro proverbio che a Napoli è molto presente, che lo dico, dico una parolaccia, che il cazzo non vuol pensieri.
È la Sallunga.
Allora, invece una cosa che mi interessa e che avevi fatto, avevi pensato tu fra una delle domande, è appunto, te la lascio, dilla pure.
Sì, vado molto nello specifico e materiale. Se ci sono trucchi per combattere appunto quel momento in cui uno si accorge e dice, ecco, sto entrando in ansia da prestazione.
Beh, uno lo sente, io devo uscire con una ragazza stasera alle 9. La mia ansia può partire dalla mattina, dal giorno prima.
Sì, sicuro.
Cioè, madonna, allora stasera magari poi mi ha detto che i suoi non ci sono, quindi sicuramente sarà il momento in cui potremo fare l'amore, madonna come andrà, è la prima volta. Beh, bisogna darsi del tempo e far sì anche che i nostri corpi si conoscano. Cioè, se noi andiamo a rovistare dentro i nostri ricordi, le prime volte che noi facciamo l'amore con un partner sono state le più belle?
Sono quelle un pochino più dove c'è un attimino
le prime volte.
No.
Dipende,
ok? Se hai una capacità di ascolto del tuo corpo, può essere questo. Però sicuramente, se la prima volta è già stata soddisfacente, se tu fossi andata avanti, quella soddisfazione sarebbe solamente potuta crescere. Perché? Perché i corpi hanno bisogno di conoscersi.
Ah sì, perché lo dicevi giustamente nella nostra prima puntata di che cos'è la sessualità, dicevi appunto che il corpo ha bisogno di abituarsi all'odore dell'altro.
Sì, non solo, a sentire come l'altro agisce, anche l'altro a comprendere quello che a noi ci piace, che non ci piace.
E qui invece mi leggo ad un'altra domanda che hai riportato tu, e cioè, non è sempre legato a un determinato luogo oppure a un determinato approccio, nel senso che ci sono varie, cioè per ogni persona una determinata situazione può determinargli l'ansia da prestazione, cioè non è sempre ad esempio una cosa specifica, cioè non è sempre la stessa cosa, ma
non
una cosa specifica
per
ogni persona.
Non è che io ho un'ansia da prestazione se sto in una stanza o in un'altra, no?
Potrebbe, però, no?
Ma tendenzialmente non inficia. Oppure, che ne so, il gatto che ti guarda può essere un distrattore, ma se tu sei centrato su ciò che stai facendo.
Però è il gatto che ti guarda.
Sì, ma sei comunque fuori, cioè comunque diventi spettatore.
Stai comunque dando attenzione ad un'altra cosa rispetto a quella che stai facendo.
Diventi spettatore del tuo film, in cui poi fondamentalmente sei.
Dovresti essere il protagonista.
L'attore principale, bravo, il protagonista.
Allora, invece, poi c'è una domanda dalla diretta Facebook e poi la facciamo. Cosa fare per invece non rischiare di peggiorare la situazione? E che cosa consigli ad una persona che ha questa difficoltà?
Beh,
oltre che ovviamente fare un percorso che le permetta, come dicevi giustamente prima.
Beh, intanto, tra virgolette, questo, siccome io lavorando ci so il carico emotivo e di sofferenza che porta, la prima cosa è che ovviamente è superabile. È superabile e è molto più semplice di quello che uno può credere, anche se quando uno è in mezzo alla tempesta ovviamente non riesce a avere una visione più lucida e oggettiva della situazione. Quello che può fare, quello che suggerivo prima, magari en passant, però di fermarsi, di godersi il momento, di ascoltare il proprio corpo, cioè di stare dentro di sé e, come dire, portare attenzione a ciò che sente, a ciò che prova, a quello che gli piace e a quello che sono le caratteristiche della situazione. Quindi portare attenzione agli stimoli erotici, agli stimoli eccitanti e a godersi il momento e a non pensare a quello che si deve fare, a non pensare a essere all'altezza, a dimostrare di essere adeguato. Cioè no dimostrazione, sì vissuto.
E questa cosa, lo sai che cosa mi sta facendo pensare? Che effettivamente se vogliamo fare l'amore con qualcuno dobbiamo farlo, se non lo vogliamo fare non lo dobbiamo fare.
Sentirsi liberi, certo.
Sentirsi liberi di farlo, perché magari a livello femminile, qui magari mi sbaglierò, però sicuramente c'è più, cioè quindi lato femminile c'è più cioè la situazione può essere pure che si sente, una persona si senta in dovere di farlo, certo. E quindi a quel punto quando non ti senti più libero, ma anzi in dovere di, potresti andare ad avere questo disturbo.
Non c'è bisogno di inventarsi mal di testa o altro, cioè sentiamoci liberi di dire no, sono stanco, non c'ho voglia, e sicuramente ci sarà un'altra occasione domani, senza aver paura che l'altro si senta rifiutato o che io in qualche modo che l'altro possa giudicarmi come freddo, fredda e via discorrendo, poco attenta, poco interessata al discorso della sessualità.
Sicuramente io penso che una comunicazione alla base sia quello che serve, anzi che sia necessaria perché le cose funzionino poi sia a livello fisico che a livello anche relazionale.
Beh, sessualità e comunicazione, lo dicevamo no? In passato, sì. Quindi la capacità di costruire questa competenza è utilissima se non centrale.
Invece ora, cambiando un attimino argomento per negli ultimi minuti, vorrei farti la domanda di Daniele, che dice: che cos'è la sensualità e come si sviluppa? La sensualità e come si sviluppa? È una domanda particolare.
Sì, no, parliamo di uno degli aspetti più importanti, no, della sessualità. La sessualità non è solamente l'atto di per sé, ma piuttosto è anche tutto quello che si sviluppa intorno, e la sensualità è un aspetto centrale rispetto anche a ciò che ci piace, a ciò che può piacere all'altro, alla conoscenza del proprio corpo, alla libertà di mettere in gioco il proprio corpo all'interno di un contatto. Quindi questo è uno delle colonne che regge la sessualità. La sensualità, come per esempio l'erotismo, cioè la capacità di anticipare pochissimo, no? Cioè nel momento in cui io sto pensando di fare qualcosa e già lo sto facendo. Ecco, questa tensione, cioè tendere verso, quindi non rigidità, è un motore centrale, così come la sensualità all'interno del contatto sessuale. È molto importante, anzi ringrazio chi ha fatto la domanda perché...
Daniele,
grazie, perché hai posto l'accento su un aspetto molto significativo e per niente scontato.
Giusto. E, in conclusione, che cosa possiamo dire appunto per chiudere la puntata sull'ansia da prestazione?
Beh, diciamo, chiudere la puntata sull'ansia da prestazione ce ne sarebbe da parlare per puntate, però sicuramente che non è un problema, ma è una difficoltà che può essere non solo affrontata ma superata, e soprattutto se noi volessimo dare dei consigli pratici per rompere questo equilibrio che non è particolarmente salutogeno, è quello di fermarsi, è quello di imparare ad ascoltare il proprio corpo, di imparare a godersi la situazione, anche perché noi non siamo abituati a fare queste cose, cioè la vita che noi viviamo è tutta tendente verso qualcosa che si deve fare, ma poche situazioni invece ci portano attenzione su ciò che noi sentiamo mentre facciamo. Ecco, questo sarebbe un primo passo molto importante per imparare a godersi la vita, perché la sessualità non è una come dire, non è una prestazione da compiere, ma è un'esperienza da vivere.
Grazie mille, possiamo benissimo concludere qui la nostra terza puntata. Noi ci rivediamo martedì prossimo dalle 21.30 alle 22.
Non lo so, martedì prossimo forse ho qualche difficoltà.
Riusciremo forse a dare un appuntamento fisso in diretta. E per adesso io ti ringrazio moltissimo per questa puntata, ringrazio Francesco che ci è venuto a trovare, forse tornerà martedì prossimo quando faremo una nuova puntata.
Dipende dal tema.
Grazie, grazie.
Grazie mille a tutti, alla prossima.